dice che con i soldi di Rocco probabilmente avrebbe fatto uno squadrone in quest'anni, che ha lasciato centinaia di milioni di plusvalenza e quindi ha consentito anche alla società di oggi.
Va bene, finiamo in parità, però noi a Lecce vogliamo vincere e ringrazio Renato Buso che ci regala qualche minuto. Ciao Renato.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Allora, come sempre lo dico perché sfrutto queste opportunità per ricordare Renato, e voglio che tu lo faccia anche te, che dove lavori te, il tuo mondo, quello dell'Africo, sta facendo da neopromosso un qualcosa di fantastico in un'eccellenza fiorentina, dove ci sono mille derby, società che hanno investito, credo di poterlo dire, molto di più dell'Africo, eppure il lavoro funziona. So che, insomma, credo che sei orgoglioso dell'Africo, no?
Sì, siamo orgogliosi perché diciamo la sezione calcio sta lavorando molto bene, siamo veramente un grande gruppo con dei risultati straordinari dell'anno scorso, insomma con uno scudetto vinto a livello nazionale dilettantissimo con gli allievi, e quindi quest'anno diciamo siamo una neopromossa in eccellenza.
Ma non si vede dalla classifica che sei neopromossa?
No, non si vede, diciamo anche che abbiamo nella nostra rosa della prima squadra 5-2007,
oh, vedi.
E, oltre ovviamente anche 2006, qualche 2004, però è quello che ci interessa, è quello di portare avanti una programmazione sui giovani, costruita per far valere società che non potrebbero fare altrimenti, o si capisce che il mondo deve essere questo, altrimenti poi ne è impossibile la sopravvivenza.
Bravi, bravi ai miei amici dell'Africa, bravo al presidente, bravi a Renato Buso che ne è con la sua competenza e la sua classe, perché ora è tutto facile, ma Renato è arrivato molto prima, ecco, e i risultati di oggi sono il frutto di un lavoro. Renato, tornato in campo Ken, questo credo sia una buona notizia, perché comunque lui ha anche il tempo per andare in campo in una certa maniera, quindi non è il giocatore che recuperi a 24 ore dall'inizio e magari fermo da 15 giorni. Allora, ora che è passato un po' di tempo, che cosa ti ha colpito di Ken e dove secondo te deve ancora crescere?
Ma io ero un po', devo essere sincero, un po' scettico, perché negli ultimi anni insomma aveva fatto fatica a trovare continuità e soprattutto la fase del gol. Invece, al di là dei gol che è riuscito ovviamente a trovare, perché l'attaccante vive di questo, mi è piaciuto molto il suo modo con cui si muove da attaccante, la capacità e la forza fisica che ha nel far salire la squadra, nel tener palla, la capacità di nella fase offensiva, anche giocando da solo a volte, di trascinare la squadra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento, la forza, la volontà. Quello che secondo il mio punto di vista deve migliorare un po' la qualità tecnica voglio fare un paragone, insomma il gol che ha sbagliato contro in conference è facilissimo, che poteva mettere dentro
quello col Saints,
sì, in conference, ecco, quello secondo me è stato un pecco un po' tecnico, un po' di sufficienza, ma insomma è una
si migliora di... l'aspetto tecnico. Renato, sì, in che modo si migliora?
Si migliora a continuazione con dei lavori specifici su quelle che sono ovviamente le tue carenze, che può essere il piede sinistro, quello che può essere il controllo a ricezione, quello che può essere il tiro in porta, anche se ha dimostrato comunque di avere una buona qualità, ma questo secondo me è uno dei punti migliorabili alla grande, perché io insomma ricordo insomma le mie esperienze da giocatore, ma anche da compagno che ho avuto. Io facevo sempre l'esempio di Vierkovud, che tecnicamente aveva dei limiti, ma lui tutti i giorni andava la mattina prima quando si svegliava, e poi quando andava in allenamenti andava sul muro e cominciava a calciare, a passare, e a un certo punto gli si diceva: ma Pietro, ma non è che lo vuoi buttare giù questo muro? Perché tutto il giorno a fare muro. Ma alla fine era un giocatore che era stramigliorato per quello che era la sua qualità tecnica. Quindi era,
e mi ricordo Renato andando al passato, che lo stesso ragionamento vale per Gabriel Batistuta, che vi vorrei ricordare che arrivò a Firenze con il soprannome di El Camion, El Camion nel senso potenza, ma piedi quadrati, e mi raccontano di un lavoro tecnico continuo, mi raccontano di una voglia ossessiva di migliorarsi giorno per giorno.
ricordo anche amici che comunque gli erano andato via, ma anche mi dicevano che si allenavano a Coverciano, insomma ci voleva le reti di recinzione per tenere la palla, perché i primi mesi Pioso aveva veramente difficoltà a centrare la porta, ma aveva una tenacia, una caparbietà, una voglia di rimanere lì sul pezzo, ma anche quello che poi io per la mia esperienza ho avuto anche lo stesso Vlaovic,
esatto,
quella voglia,
esatto,
di rimanere lì anche dopo l'allenamento, prima dell'allenamento, e cercare quelle che sono un po', non dico i tuoi limiti, ma quelle che possono essere le non tue caratteristiche, ma da migliorare a livello tecnico, sono fondamentali. Questo è, fa la differenza.
Non c'è dubbio. Senti Renato, in questi giorni nei quali Ken non lavorava a parte, lo ricordiamo, non ha risposto alla convocazione, sì, della nazionale per questo problema, questo fastidio alla schiena, si è parlato di sciatalgia, di sì, lombalgia. Ecco, e naturalmente si è acceso anche il dibattito, e se non c'è Ken che si fa? Ecco, se non c'è quello... Ken che si fa? In questo momento non c'è un vice Ken, diciamolo francamente,
no,
ci
no.
Sono due giocatori che in teoria puoi adattare in quel ruolo, uno può essere Kwame, l'altro può essere, sì, Beltran,
sì,
chi ti convince di più, se c'è qualcuno che ti convince?
Può essere difficile sostituire un giocatore come Ken che non ce l'hai, devi sperare sempre che non abbia problemi, non c'abbia neanche un raffreddore, perché non hai quella capacità di giocatore fisico e di reparto che, come lui. Il problema è che poi io, come sempre, no, vado poi a analizzare i dati, quelli che sono anche poi i gol, che non ce l'hai un giocatore che riesce ad avere quella fase realizzativa che c'ha Ken, non ce l'hai i giocatori, voglio partire da Sottil, da Iconé, da Beltran, da Kwame, che hanno quella capacità lì. Quindi è un punto di domanda grossissimo, perché io Beltran, lo ripeto, non è nemmeno un trequartista, mi dispiace a volte dirlo, ma non è, lui è una seconda punta a giocare con due punte davanti, con Ken perfetto, lui può attaccarmi la profondità, può girarmi attorno, può allargarsi a sinistra, a destra, ma è ovvio nel modo di Palladino troverà difficile trovare questa,
certo,
situazione,
certo.
Però ripeto, non abbiamo un sostituto, abbiamo visto anche tante volte con me, ma anche l'anno scorso, giocarmi come prima punta, e è un giocatore che ti dà tanto come sotto il profilo dell'agonismo, del temperamento, della corsa, però non è un centravanti, non è un giocatore che puoi fare affidamento a livello realizzativo, nemmeno di reparto.
Senti, Gudmundsson può fare il falso 9 secondo te in una situazione di assoluta emergenza?
Non lo so, perché lui tende a volere molto la palla. Tende a voler molto la palla, è un giocatore che la ricerca sempre, è un giocatore che la chiama in continuazione, l'ho visto anche in campo, è un giocatore che ricerca questa situazione, quindi probabilmente fa fatica a fare il falso 9. Io se devo fare proprio una scelta disperata, faccio diciamo in questo momento un po' di fantacalcio, metto Iconé, cioè un giocatore che magari allora a questo punto...
Falso 9?
Sì, falso no, perché non...
Questo te l'aspettavi, Loreto? Loreto, non te l'aspettavi questo?
No, però ha visto mai.
Ti ha colto in contropiede,
magari
Renato Muso.
È il ruolo giusto e
lo
vediamo
accende.
Iconé come non l'abbiamo mai visto.
Lo accende.
Se fare falso 9 è meglio lui che tanti altri, perché io insomma l'ho visto...
Ti ha stupito, caro Loreto, ti ha stupito... E ascoltalo, sì, Renato, perché Renato vede le cose, sì, ragazzi, vede calcio. Certo, stiamo parlando di una scommessa.
No, certo, certo.
Cioè, ragazzi, stiamo parlando,
certo,
di una scommessa.
Non vedo altre soluzioni in quel reparto lì. Non li abbiamo visti insomma in due anni, fanno,
certo,
quello che è successo, quindi è difficile trovare un attaccante di quello tipo lì.
Ma in Serie A ne vedi uno che potendo andresti a prendere a gennaio?
Che qualcuno... uno va preso, questo è evidente.
Uno va preso.
Si dice Djuric,
gennaio,
no?
Io sai, sono sempre stato un po' scettico su quello che è il mercato di gennaio, perché è difficile trovare giocatori che vengono e ti facciano una differenza, è raro se non impossibile, e chi ce l'ha buoni se li tiene. L'unica può essere un giocatore...
Guarda, io ti faccio i nomi che sono usciti, sì, in questi giorni. Uno è Djuric del Monza, che ovviamente Palladino conosce bene. Due è Arnautovic dell'Inter, se questo giocatore si stufasse sostanzialmente di non giocare mai. E poi c'è stato anche chi ha proposto il giovane Colombo, che gioca nell'Empoli, che è di proprietà del Milan, ma che l'Empoli può comprare ad una cifra già fissata. Quindi parliamo anche di profili, Renato, profondamente diversi, ecco.
Sì, io credo che, lo stavo per dire prima, Djuric potrebbe essere un profilo giusto per questa squadra, perché è un giocatore anche strutturato, fisico, ha comunque presenza in area. Quando l'ho visto giocare è uno di quelli che se ci arriva il pallone di testa riesce a mettere dentro. Abbiamo gli esterni che possono fare dei cross, abbiamo della gente comunque che va sul fondo, e quindi credo che Juric potrebbe essere uno degli attaccanti che possa far la punta veramente.
Sì,
e
sì. Quindi come punta, come lo fa Ken, diciamo.
Secondo me è più possibile, che anche conoscendo Paladino potrebbe essere più utile.
Certo, poi chiaramente ci sono le problematiche legate al fatto che devi andare a comprare un giocatore di una squadra che è in difficoltà, quindi non è che te li danno volentieri. Sì, allora capovolgo i ruoli, nel senso che a questo punto torno al Renato Buso attaccante che parla dei difensori. Abbiamo sbagliato tutto su Pongracic, che ricordiamo ancora oggi non si allena, qui in questo caso non si allena, ovviamente ci sono delle problematiche fisiche, se no sarebbe come minimo sarebbe in campo a lavorare. E certo è che questi, a questo punto non è un inizio, a questo punto sono due mesi di lavoro abbondanti. Dopo due mesi di lavoro abbondanti, quello che doveva essere il mutu della difesa, lo dico con dispiacere, per il momento è un oggetto misterioso. Non so se te l'avevi in qualche modo un po' monitorato nel Lecce.
Ma io sul giocatore ci chiedo ancora, adesso si deve rimettere praticamente, ma questa squadra non deve prescindere da un quattro difensori e tre centrocampisti. Nei quattro difensori Ponga ci gioca, e ci gioca alla grande, perché ha più riferimenti, non deve uscire alto, non deve andare sulla marcatura fuori, è un giocatore di reparto che lavora sulla linea, è un centrale che se lo porti fuori da quella zona centrale fa fatica, perché a tre non ha quei tempi, quei concetti di gioco, quindi a quattro io lo vedo bene, ma non puoi fare altrimenti, perché per i giocatori difensivi che hai la difesa a quattro secondo me è l'ideale, e l'ho dimostrato. E altrettanto un centrocampo a tre, perché finalmente hai centrocampisti che hai preso dal Milan, dalla Roma e dalla Lazio, non dal Verona, non dall'Udinese, non da altre squadre. Quindi parto da questi concetti di gioco, cioè giocatori che hanno un certo tipo di esperienza e una certa qualità, perché non si possono sbagliare tutte le squadre a prendere i giocatori. Quindi hai una ossatura secondo me importante, e poi davanti devi trovare le soluzioni, ma la difesa è a 4. Poi ci saranno dei momenti che difficoltà, o perché ci avrai tantissime partite farai una difesa a 3, ma questa è una squadra che non può prescindere dalla difesa a 4, perché non hai giocatori per giocare a 3.
Un'ultima cosa prima di ringraziarti e salutarti, in questa sai le settimane della sosta, Renato, sono storicamente le settimane delle valutazioni, dei giudizi, delle riflessioni anche in chiave di mercato, e si è parlato tantissimo di Parisi. Di Parisi, perché insomma, se lo scenario al momento è questo e lui è il terzo dietro Gosens e Biraghi, è evidente anche che non puoi continuare a non dare opportunità. Dall'altra parte, come si è ipotizzato una partenza ai Parisi, sono spuntate addirittura Milan e Roma, che sarebbero interessate a fare questo tipo di scommessa, chiaramente a cifre ben diverse dai 10 milioni che ha investito la Fiorentina a suo tempo con l'Empoli. Allora ti chiedo, a te che hai sempre un occhio particolare per i giovani, che ti stanno sempre nel cuore e li segui con grande affetto e simpatia, Parisi secondo te è una scommessa persa, oppure bisogna avere anche il coraggio di dire vabbè, per noi Parisi è il futuro, ma rinunciamo a Biraghi, che ha il contratto in scadenza a giugno, quindi ha ancora 8 mesi e basta con la Fiorentina per ora. Che si fa con Parisi?
Ma hai detto proprio bene, cioè io poi faccio queste considerazioni, no, io vado a vedere per reparto, lì a sinistra abbiamo Biraghi, Gosens e Parisi, abbiamo tre giocatori di cui due insomma una certa età ce l'hanno, e uno certo. Di due. Cioè devo fare una scelta su uno dei due. Gosens sta dimostrando per qualità, per classe, per capacità offensiva.
No, Gosens sembra proprio un leader, Renato.
Cioè, capito.
C'ha questo piglio dal leader che è straordinario, dai,
io
diciamo.
Sarà perché comunque vedo anche una prospettiva, cioè vado a vedere una Fiorentina, dico io poi se questi fra due anni se devo andare a prendere un terzino di un certo livello, ma perché non posso averlo in casa? Quindi io vino un giocatore esperto davanti e un giocatore che deve fare giovane dietro, questo per me
che è il ragionamento dall'altra parte con Dodò e Caiode, giusto?
Bravissimo, bravissimo. Perfetto,
quindi la scelta è cercare, è chiaro che andiamo, guarda che secondo me la scelta, Renato, sarebbe semplicissima se il nome in questione non fosse il capitano.
perché Biraghi è il capitano. B, un giocatore che ha un rapporto molto forte con la proprietà, diciamolo con verità, anche questo è un riferimento importante della proprietà dentro il gruppo e dentro lo spogliatoio, e anche questo, ragazzi, è un dato oggettivo e non si può ignorare. Però serve una scelta, bisogna fare una scelta che non è facile, immagino non sia una scelta facile.
No, non è una scelta facile, però sai, poi la società deve fare una scelta, perché poi io credo che a gennaio, insomma, un paio di giocatori, se non troveranno spazio, probabilmente saranno dati via, o comunque
lo stesso Beltrán, tanto per essere chiari, è un altro giocatore su cui prima o poi la Fiorentina dovrà fare una scelta,
cioè devono andare a trovare un minimo di spazio, così c'è sempre davanti un giocatore titolare e un altro che è in panchina, quindi diventa poi difficile anche per loro psicologicamente, ma anche mentalmente, andare, non dico a trovare stimoli, ma andare a trovare la continuità e la, come dico io, la voglia di essere protagonista, anche se non è mai un'opportunità. Quindi credo che la società deve fare una scelta, trai un ruolo non puoi mantenere e devi andare a fare una scelta che è programmatica di quelle che sono le tue condizioni. Se Biraghi più importante di Parisi a livello di spogliatoio, a livello di personalità, a livello di quello che chiede la società, tiene Biraghi. Se pensa che in futuro Parisi possa essere quel giocatore di prospettiva, tiene Parisi, punto.
Sì, sì. Ma però bisogna scegliere, ragazzi, io ve lo
con
dico
decisione,
bisogna decidere,
chiara.
Perché io penso, non so qual è il tuo giudizio, prima di salutarti e ringraziarti Renato, che il non scegliere sarebbe un errore. Dice, li tengo tutti e tre perché non voglio scegliere, poi Parisi non gioca mai, non credo. Arrivi alla fine, che fai?
Cioè, dicevo anche da ieri, lui sei il procuratore di tutti e due,
hai svalutato un giocatore, poi
credo
devi anche velocemente prendere un percorso su Biraghi, perché in pratica, giugno, fra due mesi, tre mesi, Biraghi può firmare per un'altra società e lo perderesti a zero. Quindi oltre a dover valutare Gosens, ma sotto questo punto di vista credo che non ci siano dubbi, che se Gosens sta volentieri alla Fiorentina, Gosens è un patrimonio, è un giocatore che, come diceva Renato, non è più giovanissimo, ma ancora tre anni te le può fare tranquillamente, no? Però è non scegliere che sarebbe sbagliato.
La scelta è una società, la programmazione di quello che è una visione su quelle che sono le prospettive dei giocatori, che cosa ti possono dare e su che cosa credi. A volte si può anche sbagliare, per carità,
però
tu devi fare delle scelte e sono convinto di quello che fai.
Certo, e se non scegli che sbagli di sicuro.
Bravo, sbagli due volte.
Renato, un grande abbraccio e ripeto, grazie, complimenti a tutto il mondo dell'Africo, che tra l'altro è una fantastica polisportiva. Ora noi parliamo del calcio perché Renato ci porta sul calcio, ma
che
ragazzi, c'è
disegnato,
di più,
scritto pagine indelebili
di tennis.
Quante
racchette hai rotto lì all'Africo?
Insomma, ne abbiamo tante.
Quante racchette hai rotto? Un paio le sfondavi, racchette, che è un giocatore. Loreto, lascia aperto. Grazie a Renato.
Ciao a tutti, un abbraccio.